Buonasera a tutti. Allora, questa sera iniziamo lo studio di questi sei capitoli, 25, 26, 27 questa sera, poi dal 28 al 30, giovedì prossimo, in cui parleremo delle istruzioni che Dio diede a Mosè per la costruzione del tabernacolo, questo importante luogo che doveva essere il luogo dove il popolo di Israele e avrebbe incontrato l'Eterno, il Signore. E per fare questo commento utilizzerò delle fotografie che abbiamo scattato nel 2014, penso, 2013, quando con Mercedes andammo a Timna Park, che è nel sud di Israele. Ci avevano consigliato di andare a questo parco perché è un posto naturalistico molto bello, ci sono i pilastri di Salomone, le miniere di rame, eccetera, ma non ci aveva detto la moglie di Tony che c'era il modello del tabernacolo, e quindi fu una piacevolissima scoperta il fatto di trovarci il modello in scala 1 a 1 del tabernacolo. Per di più, la custode di questo tabernacolo era un'ebrea messianica, e quindi, sapendo che eravamo credenti, ci ha fatto fare una visita speciale, accompagnandoci all'interno e commentando tutto quanto. Poi, inoltre, vorrei dire che userò anche dei disegni presi da questo commentario di Matteo Martella, che abbiamo avuto il piacere di conoscere nel 2004, un fratello di Siponto, vicino a Manfredonia, che ha passato buona parte della sua vita costruendo modellini del tabernacolo, scrivendo questo commentario, e che ho appreso dall'ultimo numero del Cristiano, che è andato col Signore questo agosto, lo scorso agosto, all'età di 98 anni. Quindi voglio anche ricordare questo caro fratello. Bene, allora adesso presenterò le diapositive. Allora, nella prima pagina abbiamo appunto il disegno del tabernacolo e abbiamo questo versetto del capitolo 25. Come ho detto, non leggiamo ovviamente i tre capitoli, farò io un riassunto. Il versetto 8 del capitolo 25 è il versetto fondamentale, fondamentale perché dice: essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Questo era lo scopo di Dio. Allora, non leggiamo il capitolo di tutti e tre i capitoli, leggiamo soltanto i primi 9 versetti del capitolo 25. Esodo 25:1. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che lo fa spinto dal proprio cuore. E questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e bronzo, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pelo di capra, pelli di montone tinte in rosso, pelli di tasso e legno di acacia, olio per la luce del candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso profumato, pietre di onice e pietre da incastonare per l'efode e il pettorale. Mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Voi lo farete secondo tutto quello che io ti mostrerò, sia per il modello del tabernacolo che per il modello di tutti i suoi arredi. Ecco, fino qui. Allora, Dio voleva abitare in mezzo al popolo e questa costruzione doveva essere il segno tangibile della sua presenza in mezzo al popolo. Noi sappiamo che Dio ha portato a compimento il suo proposito venendo a stare nel cuore del credente, che diventa la dimora dello Spirito Santo. È importante notare che le offerte dovevano venire dal cuore. Le ricchezze che Israele aveva depredato agli egiziani non servivano ad arricchire il popolo, ma a glorificare Dio. Ma esse dovevano essere offerte di cuore. Dio non sa che farsene di sacrifici fatti controvoglia, perché egli ama un donatore allegro, come dice in 2 Corinzi 9:7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E il primo passo per un progetto è l'approvvigionamento dei materiali, quindi Dio fa l'elenco di tutti i materiali che erano necessari. Questo era il procedimento che facevamo anche a scuola, quando iniziavamo un progetto, gli studenti dovevano iniziare il progetto facendo l'elenco dei materiali, onde andare in magazzino a prendere tutto una volta sola. Quindi il Signore fa l'elenco dei materiali che saranno necessari. E questi materiali, alcuni molto preziosi, oro, argento, bronzo, stoffe pregiate, derivano proprio dal fatto che, come dice, come abbiamo letto nei primi capitoli dell'Esodo, Israele spogliò gli egiziani, i quali, secondo l'ordine del faraone, diedero tutto quello che gli israeliti chiedevano. Notiamo che la descrizione del tabernacolo, facciamo per esempio un paragone fra il tabernacolo e il tempio. La descrizione del tabernacolo prende 13 capitoli in Esodo che vanno dal 25 al 31 e poi dal 35 al 40, per un totale di 456 versetti. La descrizione del tempio, invece, è in primo libro dei Re, capitoli 6, 8, da 6, 7, 8, versetti da 1 a 11, prende due capitoli e mezzo, per un totale di 88 versetti. Il tabernacolo è importante perché fu architettato direttamente da Dio. Invece il tempio fu architettato dall'uomo. Se vi ricordate, fu un'idea di Davide quella di costruire una casa per l'Eterno. Il Signore poi gli disse: è una buona idea, ma tu non lo farai perché sei un uomo di sangue, lo farà invece tuo figlio. Così il tempio fu costruito da Salomone. In Esodo il Signore dice a Mosè: bada di fare tutto quello secondo il modello che ti è stato mostrato. Invece, nel libro dei Re dice: e Salomone fece. E quindi qui abbiamo poi la descrizione dettagliata. Allora, il tabernacolo era sostanzialmente una tenda con una struttura portante in legno di acacia rivestita d'oro. E infatti era chiamata anche la tenda di convegno. In ebraico il tabernacolo viene chiamato Mishkan, che vuol dire dimora. Dio infatti ha sempre avuto il desiderio di dimorare in mezzo al suo popolo, al quale si era manifestato con opere potenti, liberandolo dalla schiavitù d'Egitto. Sappiamo che tutto ciò era simbolico. Con l'istituzione del nuovo patto, infatti, con il sigillo del patto il giorno di Pentecoste, infatti Dio ci ha dato lo Spirito Santo che viene a dimorare nel cuore del credente, realizzando quel passaggio fondamentale da Dio con noi, realizzato nel tabernacolo, a Dio in noi. Allora leggiamo il versetto 10 e 11. Faranno dunque un'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai così, sia dentro che fuori. Le farai al di sopra una ghirlanda d'oro che giri intorno. Allora, la descrizione parte dagli arredi, dei quali il più importante era l'arca dell'alleanza, l'arca della testimonianza. Il cubito era la misura di lunghezza usata a quell'epoca, ed era circa mezzo metro. Quindi ogni volta che leggiamo il cubito possiamo pensare ai 50 centimetri circa. E il tabernacolo aveva la funzione solo la funzione di proteggere gli arredi. E quindi giustamente la descrizione, io sarei partito dal descrivere il cortile, l'esterno. Invece il Signore parte dagli arredi, che è l'interno, che staranno nel luogo santissimo e nel luogo santo. L'arca, come tutte le parti in legno, doveva essere fatta in legno di acacia, che è l'unico albero che si trova in questa zona desertica. Più avanti vedremo anche una foto di questo albero, che è un legno che viene da un albero particolare, un albero contorto che simboleggia il peccato, spinoso, la malvagità del cuore umano. Naturalmente è un albero spinoso per proteggersi dagli animali del deserto che non vadano a mangiarsi le foglie. Tutta la costruzione, l'arca, il tavolo, le colonne, le assi che formano il tabernacolo, l'altare, era fatta di legno di acacia, che doveva essere lavorato per essere portato alle misure chieste da Dio. L'uomo, per poter essere un servo utile a Dio, deve subire un processo di raffinazione, di lavorazione col fuoco. Esodo 25:21: metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Il propiziatorio è il coperchio. La testimonianza, in questo momento, quando Dio detta a Mosè le istruzioni, non è stata ancora data la testimonianza. E quindi la testimonianza sono le tavole della legge. E anche in questo caso non viene specificato il contenuto dell'arca, ma lo possiamo leggere bene in Ebrei, al capitolo 9. Infatti dice: certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti fu costruito un primo tabernacolo in cui vi erano il candelabro, la tavola, i pani della presentazione. Esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, che conteneva un turibolo d'oro e l'arca del patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era germogliata, e le tavole del patto, e sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Infatti, vediamo qui in Esodo 25:20, dice: i cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro, le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Sappiamo che gli angeli possono avere sembianze umane. Per esempio, alle querce di Mamre, due dei visitatori in forma umana erano appunto angeli, quelli che dopo si allontanarono per andare a salvare Lot dalla distruzione di Sodoma. E in questo caso il Signore parla di cherubini che sono angeli guardiani. Infatti, la prima volta che troviamo questo termine lo troviamo in Eden, in Genesi al capitolo 3, quando il Signore, dopo la cacciata di Adamo ed Eva, pose gli angeli cherubini a custodire l'albero della vita. Quindi i cherubini sono alberi guardiani. Al versetto 22 dice: io mi incontrerò con te dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Quindi questo era proprio il luogo santissimo in cui c'era la presenza del Signore, e il Signore avrebbe parlato a Mosè e ai suoi discendenti. Poi troviamo anche la tavola di presentazione dei pani, Esodo 25:30: metterai sulla tavola il pane della presentazione, che sarà del continuo nel mio cospetto. Anche la tavola di presentazione dei pani doveva essere rivestita d'oro e possedere le stanghe per il trasporto. Questo pane era riservato ai sacerdoti e rappresenta il nutrimento che Dio fornisce ai suoi unti mediante la sua parola. E noi sappiamo che siamo i sacerdoti nel nuovo patto e quindi abbiamo accesso direttamente alla sua parola. Non abbiamo bisogno dell'intermediazione dei sacerdoti. In Esodo 25:37 parla del candelabro, che in realtà è chiamato candelabro impropriamente, il termine ebraico è menorah, come si vede chiaramente dalla fotografia, dalla ricostruzione, non ci sono candele, ma ci sono le lampade per l'olio. Quindi Esodo 25:37: farai pure le sue lampade in numero di sette, e le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari il davanti del candelabro. E il candelabro era fatto con un talento d'oro, non viene data la misura, ma solo il peso. Un talento era circa 37 kg d'oro. non doveva essere saldato, ma le braccia dovevano essere tirate a martello dal corpo unico. Questo rappresenta il corpo del Messia, la Chiesa, che deve formare un unico corpo con Cristo. Noi siamo la luce del mondo solo a questa condizione, che siamo attaccati a Lui come i tracci alla vite, cioè che dimoriamo in Lui. Il significato del candelabro viene ulteriormente specificato in Apocalisse, capitolo 4, versetto 5. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni, e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. L'unico punto della Bibbia dove ho trovato la spiegazione di cosa vogliono dire i sette spiriti di Dio è Isaia 11:2, quando dà una descrizione del Messia e delle sue caratteristiche. Isaia 11:2, lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Se il candelabro rappresenta le caratteristiche del Messia, è ragionevole proprio la rappresentazione che abbiamo fatto dicendo che il candelabro rappresenta il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Ecco poi la descrizione del cortile esterno. Questa è la fotografia che vi dicevo, presa a Timna Park, e qui vediamo un albero di acacia. Vedete quanto sia, non sono le acacie robinie che ci sono da noi, che sono alberi ad alto fusto, dritti, ma evidentemente doveva prevedere una lavorazione abbastanza difficoltosa per fare le colonne, le assi, le casse, le stanghe, tutti gli arredi, l'altare, tutto quanto era necessario. Esodo 27:18 dice: la lunghezza del cortile sarà di 100 cubiti, quindi circa 50 metri, la larghezza di 50 da ciascun lato e l'altezza di 5 cubiti. Le cortine saranno di lino fino ritorto e le basi delle colonne di rame. L'altezza è di 5 cubiti, cioè circa 2 metri e mezzo, mentre il tabernacolo vero e proprio, cioè la tenda di convegno, doveva essere di 10 cubiti, quindi circa 5 metri. Questo era quello che il popolo vedeva dall'esterno. I tesori che il tabernacolo conteneva erano nascosti a tutti, tranne che ai sacerdoti e ai leviti che svolgevano il servizio nel tabernacolo. Il popolo doveva portare i sacrifici e fermarsi all'entrata. Qui possiamo vedere un'immagine che Dio vuole vivere nel suo popolo, come aveva detto Mosè a Mosè sul Sinai. Ricorda che Dio chiese a Mosè per la costruzione della sua dimora, Mishkan, di poter vivere all'interno del suo popolo. Betochem in ebraico significa letteralmente dentro di sé, ma il popolo dall'esterno avrebbe visto soltanto una tenda di pelle. Parleremo dopo delle coperture. 26, capitolo 26, versetti da 16 a 19. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo, quindi 5 metri di altezza per 75 centimetri di larghezza. Ogni asse avrà due incastri paralleli. Farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Il tabernacolo era completamente smontabile, perché il popolo di Israele era un popolo che era in marcia verso la terra promessa. Quindi ogni volta che si muovevano dovevano smontare tutta la struttura, e quindi è progettata proprio in modo che si smontasse e rimontasse facilmente con degli incastri e poi con queste assi che passano attraverso gli anelli e che tengono insieme tutta la struttura. E poi abbiamo detto che il tabernacolo, che diventa figura del corpo di Cristo, ha preso la sua dove lo Spirito Santo ha preso la sua dimora, realizza il desiderio di Dio di abitare in mezzo al popolo. Ogni asse era rivestita di oro puro. L'oro puro rappresenta la purezza. E la purezza di Cristo, nato senza peccato e quindi puro, senza difetto, come doveva essere l'agnello sacrificale pasquale. E allora in Esodo 26-29 dice: rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse, e rivestirai d'oro le traverse. E troviamo un parallelismo in Galati 3-27, quando dice: Signore, infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quindi, facendo questo parallelismo tra il tabernacolo e la Chiesa che è formata dai credenti, noi dobbiamo essere rivestiti della purezza di Cristo, e quindi questo rivestimento d'oro è simbolico in questo senso. Farai anche, versetto 26 del capitolo 26, farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. Versetto 28, la traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Ecco, questo è un altro disegno di Matteo Martella. Potete vedere il modo di essere costruito delle assi, di come dovevano essere incastrate e di come dovevano essere tenute insieme. Sono cinque traverse, di cui una sola passava attraverso tutte quante, e le altre invece passavano attraverso gli anelli. Il tabernacolo è figura della Chiesa, il corpo del Messia, esso è tenuto insieme dalle stanghe in numero di 5, quanti sono i doni dello Spirito, secondo Efesini 4, da 1 a 16. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. Veniamo alle coperture. Le coperture ci parlano del capo, cioè di Cristo, il capo della Chiesa. Quella più esterna era in pelle di tachash, dice l'ebraico, e il significato di questa parola si è un po' perso nei tempi. Alcune traduzioni traducono con pelle di delfino, altre con pelle di tasso, e non sono date le misure di questo primo strato. Non si sa per certo cosa fossero: delfini, balene, leoni marini. Takash oggi in ebraico moderno è un cane, ma l'Egitto era un porto commerciale e non sarebbe sorprendente che avessero pelli molto pregiate e costose, che erano parte del tesoro dato ai figli di Israele. D'altra parte, i tassi li abbiamo visti nel deserto di Israele, assomigliano ha delle grosse marmotte e sono autoctoni del deserto, quindi io ritengo più probabile che il tachash sia il tasso, però alcune traduzioni appunto riportano pelli di delfino, quindi mi rimane il punto interrogativo. In Filippesi 2,8 dice: trovato nell'esteriore simile ad un uomo, quindi se la copertura parla del capo, cioè di Cristo, l'esterno era simile a quello di un uomo perché è una pelle. Il secondo strato è quello in pelle di montone tinte di rosso. Anche qui non sono date le misure. Il rosso rappresenta il sangue, e il sangue di Gesù si estende all'infinito, anche se qui non sono specificate le misure, ma doveva essere sufficiente ad arrivare a coprire tutta la struttura. E il terzo strato era tessuto di pelo di capra. E erano tende di 30 cubiti di lunghezza, 4 cubiti di larghezza. La tenda in pelo di capra è stata raddoppiata nella parte anteriore, forse per costituire una coperta dal sole o dal vento. Invece il quarto strato era la coperta di lino e di stoffe colorate. È interessante notare come Dio ha chiesto dei colori, fine, lino, ritorto, filo color violaceo, porporino, scarlatto, blu, rosso, porpora, viola. Il Messia, viola del re o dei re, è pienamente Dio, che sta nel cielo, blu del cielo, è pienamente uomo, colore rosso del sangue. Egli è puro e purificato. Considerate che il nostro re è uomo e Dio, il nostro creatore, il nostro salvatore, il Dio onnipotente è il nostro fratello. La copertura più interna era ricamata in quattro colori con figure di cherubini, ancora una volta, ad ali spiegate. In Esodo 27,9 dà poi le misure del cortile. Farai anche il cortile del tabernacolo dal lato meridionale per formare il cortile. Ci saranno delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Abbiamo già detto che la lunghezza del cortile era circa 50 metri e 25 metri la larghezza. Naturalmente non era un cortile grande a sufficienza per ricevere tutto il popolo. Ma ricordiamoci che all'accesso al tabernacolo era riservato ai Leviti e ai sacerdoti. Le basi delle colonne, questo lato avrà 20 colonne con le loro 20 basi di rame, i chiodi e le aste delle colonne saranno d'argento. Vedete la meticolosità del Signore nel descrivere proprio non solo le misure, ma anche i materiali, che sono importanti e hanno il loro significato. Le basi delle colonne, i materiali a mano che ci si allontana dal luogo santissimo diventano meno preziosi. Le basi delle aste che costituiscono il tabernacolo sono d'argento, come abbiamo letto prima, mentre le basi delle colonne che confinano col campo esterno sono di rame. Anche l'altare che vediamo qui era sempre in legno di acacio, ma ricoperto di rame, sicuramente perché il colore rosso del rame ricorda il sangue. Così pure per il lato di settentrione, per lungo ci saranno delle cortine lunghe, 100 cubiti con 20 colonne e le loro 20 basi di rame, i ganci, le aste delle colonne saranno d'argento. E per largo dal lato occidentale il cortile avrà 50 cubiti di cortine con 10 colonne e le loro 10 basi. E per largo sul davanti, dal lato orientale, il cortile avrà 50 cubiti. Esodo 27,16. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, con quattro colonne e le loro quattro basi. Ecco, è interessante notare come c'è una sola porta per l'accesso al cortile dalla parte est, e infatti il tabernacolo guardava verso est, il tempio di Salomone guardava verso est, perché da est viene la luce rappresenta il Messia, e lui abbiamo l'unica porta perché per avere l'accesso a Dio Padre sappiamo che c'è un'unica porta. Giovanni 14,6. Leggiamo, nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Io sono la porta, entrate per la porta stretta in altri brani. Quindi il significato di questa unica porta è questa. In Esodo 27,1 farai anche un altare di legno di acacia lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti d'altezza. Vediamo qui che anche l'altare aveva le sue stanghe per il trasporto, e nonostante la struttura sembri abbastanza imponente, in realtà è una struttura vuota, quindi relativamente leggera da trasportare. Possiamo vedere anche i quattro corni che dovevano essere spruzzati dal sangue, come poi descritto in tutta la parte rituale, diciamo. In Esodo 20 e 26 avevamo già letto qualche settimana fa e non salire al mio altare per gradini affinché la tua nudità non si scopra su di esso. Infatti, i sacerdoti salivano all'altare attraverso una rampa. In questo modo, appunto, questo è alto 1,5 m, a metà dell'altezza c'è la grata su cui appoggiare i sacrifici, sotto veniva fatto il fuoco e sempre a metà abbiamo le stanghe per il trasporto, ma l'accesso avveniva attraverso una rampa, non attraverso i gradini. Esodo 27,4. E farai una gratella di rame in forma di rete, e sopra la rete e i suoi 4 canti farai 4 anelli di rame, e la porrai sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Tutti gli arredi relativi ai sacrifici, la conca, l'altare, le corna, la gratella, sono in legno ricoperto di rame, non ricoperto d'oro, perché il rosso del rame ricorda il sangue del sacrificio, perché non c'è remissione dei peccati senza versamento di sangue. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Questo era l'ingresso del luogo santo, con le 5 colonne. Farai 5 colonne d'acacia per sospendervi la portiera. Le ricoprirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse 5 basi di rame. Il numero 5 simbolicamente fa riferimento al Pentateuco, la Torah, che rappresenta la parola di Dio. E la parola di Dio è l'unica forma per entrare al cospetto di Dio, per conoscere Dio. In Esodo 26,6 farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli, perché il tabernacolo formi un tutto. Ancora una volta viene ribadito il concetto del tutto, un tutt'uno tra Dio e il popolo, un tutt'uno tra i credenti che formano il corpo di Cristo. Fino da Esodo Dio fa capire quanto sia importante per lui il concetto di unità. Mi avvio alla conclusione, perché poi la prossima settimana avremo altri 3 capitoli, dal 28 al 30. Tutte le cose che abbiamo visto possiamo dire che sono ombra di cose future. E questo viene specificato bene nella lettera agli Ebrei. Ebrei 8,5: essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ebrei 9,23. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose, ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con un sacrificio più eccellente di questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per voi, per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine delle età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. E infine, Ebrei 10,1. Questo possiamo dire che veramente se non avessimo il Nuovo Testamento che completa e spiega questi capitoli di descrizione rimarrebbero abbastanza sterili e aridi. Però, dice lo Spirito Santo, Ebrei 10,1, la legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno. Essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Allora, Dio, sappiamo che Dio si rivela progressivamente. Quindi inizialmente ha stabilito un modo per avvicinarsi a Lui attraverso un luogo, attraverso il tabernacolo e attraverso delle modalità che in parte vedremo la prossima volta e che sono descritte con grande minuzia nel libro di Levitico. Ma tutte queste cose sono soltanto una figura di quello che il Signore avrebbe fatto in futuro con la venuta di Cristo, che è il sacerdote, è il sommo sacerdote per noi tutti e che ha offerto se stesso al posto di tutti questi sacrifici di animali, questo sangue di cui leggiamo in continuazione nell'Antico Patto, e il Signore Gesù è venuto per rendere perfetto, e quindi tutto quello che leggiamo in questi capitoli, anche quelli della prossima settimana, sono soltanto ombra dei beni futuri. Io mi fermo qui. Amen.